c'è un primo livello di lettura di questo testo che certamente ne sfugge a nessuno di voi. La lebbra, come malattia altamente simbolica, un lebbroso è un morto che cammina. Vediamo qui la parola performativa di Gesù, la parola che guarisce e la sua onnipotenza. Lo voglio, sii purificato. Tutte cose sulle quali noi possiamo molto facilmente fare la nostra meditazione e credo che non sarebbero nuove per nessuno. Adesso vorrei però provare a fare una specie di riflessione. Avete acclamato molto devotamente, rendiamo grazie a Dio, ma avete ben ascoltato la prima lettura, quella della quale noi abbiamo detto parola di Dio. Insomma, è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. E meno male che era la parola di Dio, perché se è quella del diavolo, cosa facevamo? Qui Dio effettivamente sembra un divisore. Diabolos significa il divisore, diaballein. E tutti noi, parto sempre dal principio che se io di qui dicessi ambarabacci cicocò e alla fine dicessi parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, sarà qualcosa che non capiamo, ma sicuramente è parola di Dio. E invece dobbiamo tenere attaccati i neuroni sempre, perché capire la parola di Dio è essenziale, perché ci nutre. E allora, anche in qualche modo sviluppando una specie di riflessione che forse più di uno di noi ha fatto, non penso di essere certo l'unico, in questa settimana, magari da pulpiti inaspettati, cosa impara un lebbroso? Un lebbroso è come un morto che cammina, diceva. Questi poveri disgraziati erano costretti a vivere come in cimiteri viventi, semoventi, andavano in giro tra di loro, come la città dei morti, che noi chiamiamo necropoli, cioè il cimitero. In genere è fuori dalla città degli uomini. E così anche loro se ne stavano fuori dalla città degli uomini. E magari, tanto per fare un parallelismo a noi tutti abbastanza vicino, non ci siamo sentiti un pochettino come il lebbroso ai tempi, e non so se siano finiti del tutto, ma insomma, della pandemia. C'ho il Covid. Non avvicinati, sono impuro. D'altra parte era giusto dirlo, no? È esattamente come era giusto che qui dicesse, impuro, se ne sta solo. Ah, io mi ricordo quando ero Gesù, a un certo punto mi era venuto una delle tante volte il Covid, e me ne sono stato solo in una stanzetta, prescindendo dal fatto che non sono mai stato tanto bene come allora. Tuttavia, insomma, non è proprio un'esperienza esaltante starsene soli. La solitudine ti mette di fronte a tante cose, che non è una solitudine qualsiasi, è la solitudine che nasce dal saperti indesiderato o sgradito, per motivi giusti, in un certo senso inevitabili, ineluttabili. Ma venendo a esempi a noi più vicini, io finora, ringraziando il Dio, si sa mai nel futuro, ma insomma finora ringraziando il Dio ho sempre goduto direi di ottima salute, ma mi è successo di andare per molti motivi in ospedale, in queste città del dolore che sono dentro le nostre città. Non sono delle necropoli, ma sono delle città del dolore. E tu ti accorgi che in mezzo alla città che freme, che si muove dalla mattina alla sera, senza sapere neanche probabilmente esattamente il senso di quello che fa, ma c'è una città di infelici che si mettono in coda, per esempio per una chemioterapia. Non sto dicendo cose estranee, forse non alla nostra esperienza diretta, ma insomma, diversi anni fa il vescovo di Belluno, mio conterraneo si potrebbe dire, ha avuto, come succede spesso prima o poi, un tumore, è morto di fatto di quel tumore, e credo che l'aspetto più interessante del suo episcopato sia stato quando la gente se lo vedeva lì alla mattina a fare la coda, non mi ricordo neanche come si chiamasse per la verità, ma forse è stata l'unica volta che la gente ha visto che un vescovo non è uno lontano che non sai neanche ben chi sia, ma è uno vicino, in fondo è uno come te, e credo che sia stato molto amato durante il Giovedì Santo in mezzo ai suoi preti. Ha detto quello che aveva e ha chiesto un'unzione dei malati, come tutti. Per un buon cristiano dovrebbe essere una grande consolazione ricevere l'unzione dei malati, non è mica il sacramento dei moribondi, sapete. Si chiede la grazia di affrontare la fatica, la malattia. Oggi tra l'altro è la giornata internazionale del malato, perché ricordiamo Nostra Signora di Lourdes. Oggi prendete il tempo per recitare un bel rosario, ci fa bene. Bene, è stato forse l'unico modo che lui ha capito probabilmente molte cose, ma penso che anche i suoi diocesani abbiano capito molte cose. Ti trovi fianco a fianco col vescovo, dici: ma scusi, lei chi è, padre? Io sono il vescovo. Ah sì? E cosa fa qua? La stessa cosa che fa lei? Io non ho mai visto, non è una critica, ma in genere non ho mai visto vescovi fare la fila da qualche parte. Forse perché passavo davanti io, però intendo dire, non mi è mai successo. E vedevo che un vescovo sta lì insieme a te. Quindi chissà, un lebbroso o un malato cosa può imparare? Intanto perde ciò che invece noi tutti abbiamo in sta abbondanza, e sarebbe un ottimo motivo di esame di coscienza. Mercoledì inizia la Quaresima, facciamola una confessione vera, non scempiaggini, non cose che succedono a tutti coloro che sono vivi, ma andiamo a guardare nel profondo il nostro delirio di onnipotenza. Noi siamo abituati, espandendo la nostra personalità, a avere dei successi, e impariamo che nella vita ci sono anche degli insuccessi. In questo senso dico che questo discorso sul lebbroso, sulla malattia, su quello che si impara dalla malattia, su come è vero quel versetto che dice: corrò di come tarlo i miei tesori. Io ci ho pensato molto a questo versetto, ci ho pensato soprattutto quando sono stato buttato fuori con un calcio proprio lì da un posto dove lavoravo. A 50 anni non è il massimo, eppure in fondo era un mio tesoro. Adesso capisco che non era oro ma era latta, però in quel momento là mi sembrava oro. Dici: stupido tu, va bene. Però è soltanto quando esci dalla stupidità che ti rendi conto quanto eri stupido prima. In questi giorni probabilmente molti di voi hanno sentito un musicista, io non mi ricordo i nomi perché francamente non conosco il mondo della musica, come neanche quello degli attori e compagnia bella, che si è presentato a Sanremo. Il palco, il pulpito, certamente più ascoltato. E ha fatto, l'ho ascoltato anch'io, me l'hanno spedito, ha fatto un bellissimo discorso, che è più che un discorso, è una testimonianza, se volete laica, ma molto bella. Diceva: quando ero ragazzo, ma io facevo un concerto anche se c'erano 15-20 persone, adesso poi sono diventato un uomo di successo. E allora si riempivano le sale da musica, e se vedevo una poltrona vuota dicevo: cacchio, che ho uno che non è venuto. E quella poltrona vuota mi seccava da morire. Adesso sono stato 2 anni senza toccare il pianoforte. Beh, forse ha cominciato a considerare che quello che a noi può sembrare tanto ovvio, suonare il pianoforte, tanto ovvio non è. Così come a me, quando stavo nella stanzetta, quello che era ovvio, scendo il refettorio a pranzo, tanto ovvio non è. Ti trovi dipendente da qualcuno che te lo porti, per esempio. E scopri che alcune cose che avevi e che ti sembrano normali, in realtà erano doni. Anche questo musicista faceva un discorso simile. Che intendo dire? Che magari ti fanno gli altri, non andiamo a pensare direttamente subito a Dio, lui credo che fosse in questo senso. Però noi sappiamo che non c'è nessun dono se non da Dio, che si avvale anche di cause seconde. Noi siamo strumenti per i suoi doni. Indubbiamente, e lo dico senza piaggeria, ma io sento molto l'affetto dei miei fedeli. Per me è un riflesso dell'amore di Dio. Ciò non toglie che se non ci foste non lo sentirei. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quindi scopri che le cose più normali sono dei doni. E perché lo scopri? Perché sei uscito dal tuo delirio di onnipotenza. Io riempio le sale. Una poltrona vuota, come osano? Sei tu che sei diventato più intelligente, perché il tuo io si è sgonfiato. Non a caso uno dei miracoli più notevoli di Gesù, secondo me anche migliore di questo del lebbroso, è la guarigione dell'idropico, di cui si parla poco. Chi è un idropico? È una persona gonfia. Se ne vedete uno vero, è abbastanza repellente come cosa, non so tra la leba e l'idropesia cosa sia. Vedete come delle botti che camminano? È come se il miracolo del Signore consistesse nello sgonfiare il nostro io. E non si sgonfia il tuo io se non fai conto se non incontri il limite, che normalmente ti arriva come una mazza da baseball sui denti. Quello vero. Poi prosegue, e quindi immagino che anche il lebbroso se ne sarà andato in giro col campanaccio: impuro, impuro, c'ho il Covid, c'ho il Covid. Beh, io mi ricordo una delle diverse volte che l'ho avuta, io ci sono rimasto così, ero andato, ma non mi serve mica tanto bene, dovevo andare a fare lezione, però dico, ma non mi guarda mica tanto, adesso vado qui in farmacia e mi faccio il test. Dopo 10 minuti arriva il tizio e mi fa: lei è positivo, buona fortuna, tac, e tira giù la tapparella. E che cacchio, alla faccia del giuramento di Ippocrate, ma questo non è un medico. E che ho la lebbra? Eh sì, in fondo sì, io ci sono rimasto veramente. Beh, il lebbroso queste esperienze le aveva fatte. Com'era bella la mia casetta, ma magari non aveva una gran casa, però gli sembrava tanto bella adesso. Che bello che avevo il vicino di casa, che magari era un pibale devastante, come in genere i vicini di casa. gli altri, intendo dire, anche noi siamo vicini di casa, ma il va bene, scopri che di no, ma stavi, come dice il proverbio, si stava meglio quando si stava peggio, beh, insomma, in un certo senso. Poi scopri che ci sono, e qui sviluppo il discorso di questo, ma come si chiamava? Non mi ricordo più, vabbè. Prego Filippo. Chi? Savio. No, lui è rimasto fisso con i vescovi, ma perché è lui paranoico sulle sue robe. Allevi, allevi, esatto. Ne hai parlato col tuo psicanalista? Guarda, lì c'è il dottor Meldolesi, guarda, puoi fare subito un consulto. Vabbè, torniamo a noi. Il torniamo a noi. Dice quel cantante, quel musicista, scusate, ho scoperto che ci sono anche tanti altri che soffrono come me. Lui li ha definiti, cedendo un po' alla retorica, combattenti, ma ha detto, se si può dire così, non era convinto tanto neanche lui, perché il combattente non vuol dire il vincitore intanto. E secondo me l'aggettivo poco elegante, sfigati, sarebbe stato meglio, perché è vero, stiamo parlando di questo. Scopri che ci sono altri che soffrono come te, ai quali tu non avevi mai fatto caso. Io quando vado, che ne so io, a fare l'esame del sangue in una clinica, esco e dico, però, quanta gente che sta male. Il pensiero in genere mi passa dopo due nanosecondi, però è vero, la vita prosegue nella sua illusione. Io credo che una delle prediche più grandi, non lo so se si possono considerare prediche, ma certamente ci hanno aiutato a riflettere, e come vedete non siamo lontani dalla parola di Dio di oggi. Diremmo che stiamo dando quello che i biblisti oggi chiamano un'interpretazione aperta della parola di Dio, cioè non rimaniamo all'interno, perché l'interno sono sicuro che lo sapete già ben capire, ma appariamo a una prospettiva entrandoci noi, facciamo noi la parte del lebbroso, in un certo senso come una rappresentazione scenica. Cosa abbiamo imparato quando eravamo lebbrosi? Tante cose di cui abbiamo parlato fino adesso. Il re Carlo, che è un re cristiano, ha voluto far sapere la sua malattia, giustamente, non dicendo dove e come, perché queste sono pruriti di curiosità. Ognuno ha diritto al rispetto della propria intimità. Però a me è sembrato che dicesse, guardate, io sono il re, Dei grazia, per grazia di Dio io sono re. E ricordate, adesso non voglio fare un discorso di filosofia e diritto, ma quello che dice San Pietro nella sua lettera, non est potestas nisi a Deo, non c'è un potere se non da Dio, è molto più vero di quanto noi non crediamo, noi che pure siamo figli di una concezione laica del potere. Eppure è vero, non est potestas nisi a Deo, non c'è potere se non da Dio. Il fondamento mistico dell'autorità, la volta scorsa mi sembra di aver citato Derrida nel suo bellissimo libro Forza di legge su questo punto, ma lasciamo perdere la filosofia del diritto. Diciamo invece che il re Carlo mi sembra che abbia di fatto detto, forse implicitamente, io che sono re e per grazia di Dio sono re, cioè Dio mi ha messo più sopra di tutti voi, tanto è vero che sono anche il capo della Chiesa. Affronto le stesse cose che affrontate voi. E in un mondo in cui tutti noi ci sentiamo o puntiamo a essere dei reuci, e costruiamo i nostri piccoli regni questo bagno di umiltà, cioè di realtà. Perché quando Santa Teresa d'Avila dice che l'umiltà è la verità, intende dire che è la realtà. Questo battesimo di umiltà che ha fatto Carlo entrando in un ospedale come tanti altri, ci aiuta a capire molto dei nostri deliri di onnipotenza, di eternità. Onnipotenza ed eternità sono gli attributi di Dio. Noi ci facciamo come Lui. E questa è la bestemmia, no? Noi stessi diventiamo simi a dei. Ho soldi, faccio tutto quello che voglio. La salute non si paga. Punto. Quando si dice che è impagabile. Mi ricordo che mio papà, che era contento di me, almeno fino a un certo punto, quando ero un giovanotto piuttosto aitante, mi batteva la mano sulla spalla e dice: guarda, guarda qua, e poi tu hai un dono impagabile, la salute. Finché due, si sa mai nel futuro. Ecco, in un mondo in cui tutti pensiamo di poter pagare le cose, di poterle comprare, in un mondo in cui noi pensiamo che il dolore e la morte siano uno spazio per gli altri, questi due esempi ci aiutano a capire che intanto dobbiamo recuperare il senso del reale, cioè non vivendo i nostri deliri, perché questi sono dei deliri. Vi ricordate la suocera di Pietro domenica scorsa? Aveva la febbre, delirava. I nostri deliri. E se voi li vedete, questi deliri sono normalissimi, anzi abbiamo un mondo che favorisce questi deliri, aiutandoci a non pensare, cioè non facendoci incontrare con la realtà. Tanto è vero che viviamo su internet, che è la non realtà fino a prova contraria. Perché un conto, mi ricordo quando ero novizio, una delle poche cose che mi ricordo tuttora, che mi hanno detto nel noviziato e mi hanno davvero aiutato nella mia vita. Sembra una frase che a voi sembrerà stupida, ma non è stupida come vi sembra. L'immagine di una sedia non è una sedia. Sembra stupido, ma è molto vero. E noi confondiamo l'immagine, la stessa immagine che noi vogliamo dare di noi agli altri. Io sono il re, c'ho la corona in testa, io comando per grazia di Dio, io sono ricco, io sono bello, io sono forte, io sono eterno, che è come dire io sono Dio. Sta storia qui dell'immagine, del fantasma che noi proiettiamo, è il nostro delirio. Lo proiettiamo sugli altri e lo proiettiamo anche davanti a noi. E perciò non invidio la sorte di coloro che, per esempio, a volte lo si vede anche in politica, sei stato molto in alto e improvvisamente ti trovi, pensate a Napoleone, sei stato Napoleone e a un certo punto ti trovi a Sant'Elena. Perché, come diceva, io lo cito sempre, in un film peraltro fortemente anticlericale, non mi ricordo se nel giorno del Signore oppure in nome del Papa Re, la zia reazionaria di Alberto Sordi, quando gli diceva: quando il tuo Napoleone si troverà col culo per terra, non avrà nessuno che lo aiuta, e invece morto un Papa se ne fa sempre un altro. Bello, mi è sempre molto piaciuto. Bene, questi sono i nostri deliri. Quindi ringraziamo il re Carlo, il re cristiano Carlo, che ha dato una lezione di fede. Lui si dice commosso della partecipazione mondiale. Pare che molta gente li scriva. Pensate, avevo pensato di scrivergli anch'io. Sapete che ho iniziato a pregare per lui? Io ho tutta una mia lista di persone per le quali prego, eh? Se volete l'aggiorno, è un servizio gratuito. Io ho tutte, me le imparo a memoria, me le segno e ogni giorno vado lì. Vi ricordate, quando esponiamo il Santissimo qui, mi sembra di essere come Pannella alle tribune politiche, come stava imbavagliato con un cartello. Bene, io mi metto quel cartello davanti al Santissimo. Stessa roba. Si può pregare anche così. Però c'è un oltre. E qui, se volete, c'è il salto. E perciò la pagina aperta l'abbiamo aperta un pochino, ma adesso vogliamo proprio aprirla ancora di più. Diceva questo nostro pianista, e con i miei compagni di lotta, sì, si può dire, in greco sarebbe di agonia, che non è una parola rassicurante, ma ci sta. Lavoriamo con i nostri medici che ci aiutano, scopri che tante persone dedicano la vita in fondo agli altri e tu non lo sapevi, pensavi che lo facessero sostanzialmente perché uno deve avere un mestiere, uno fa un medico, il medico, uno fa il professore, uno fa un'altra roba. Dice, perché ci sia un ancora, un domani. Bellissimo questo ancora. Vi ricordate che domenica scorsa vi citavo il Salmo, mi sembra, che dice: perché ti rattristi anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Dio è un ancora. Gesù parla di sé come una porta aperta. Ed è bellissima, è una porta aperta. Però, e qui c'è il salto, e qui apriamo davvero la pagina. L'ancora non è in questo mondo, è nell'altro. Anche Lazzaro è stato risuscitato. Possiamo dire che non gli è servito un granché, visto e considerato che è morto lo stesso. Il problema è la morte, non è la malattia. Perché la malattia tu puoi sperare di guarire, e magari anche ci guarisci, e va benissimo. Ma il problema è la morte. Perché lì umanamente non c'è più un ancora, perché quella sembra la fine. E ci vuole molta fede per dire che non è la fine, ma è il fine. Ecco, è questa la pagina che volevo dire. Gli è stato utile al lebbroso essere guarito da Gesù? Sì, ma è morto uguale. Più aperta di così la pagina non si può. Tornato a casa tutto contento, è andato dal sacerdote che faceva da ufficiale sanitario, va bene, sei purificato, torna nel tempio, torna a casa tua e va tutto bene. Ma noi preghiamo e chi può lavora per questo, ci mancherebbe altro. Ma alla fine il lebbroso è morto lo stesso. E allora vedete che questo pianista citava niente meno che Kant. E infatti, secondo me, è il vertice del pensiero laico e del pensiero onesto, intendo dire, no? La legge morale e la bellezza del creato. Nota che ha usato la parola creato e non ha usato la parola materia. Il creato, sì, il creato, la parola stessa dice che credi in colui che l'ha creato, perché non si è creato da solo. Perlomeno la parola significa questo. Se avesse usato la parola materia, beh, chissà se la materia... Questo è un tema che attanagliava anche Sant'Agostino, ma la materia è eterna? Ah beh certo, nel libro della Genesi la materia c'è già, Dio mette ordine, ma non la crea. È un dogma di fede che c'è una creazione, perché se la materia sia o no eterna. Vi dicevo, anche per Sant'Agostino è un bel problema. Nel mondo antico la materia è sempre stata, Lavoisier, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, e va bene. Ma adesso noi non facciamo filosofia. Sto solo dicendo che in fondo, implicitamente, questa persona faceva riferimento a un creatore. Esattamente come quando noi facciamo riferimento a un universo, intendiamo che c'è un verso, c'è una direzione unica, perché unica un intelletto ordinante. è una implicita confessione di fede, molto implicita. Però vedete, Kant con la legge morale sopra di me e l'armonia dell'universo che mi avvolge e tutte le stelle che si muovono senza scontrarsi, che per lui è la metafora di come dovremmo comportarsi noi. Agisci, la metafisica dei costumi, no? Agisci in modo tale che il tuo modo di agire possa essere massimizzato secondo una legge universale, cioè non scontatevi, che è già molto, ma non è mica l'amore. Cioè incontatevi senza scontarvi. E così il vero problema neanche Kant. Kant postula, infatti, lo dice anche il pianista, è ragionevole pensarlo. L'immortalità dell'anima, l'esistenza di Dio, è un premio per i buoni, è una punizione per i cattivi. Questo è il pensiero di Kant, credo, io non sono... Allora vedete, di cosa in fondo stiamo parlando oggi davvero? Dello scandalo della croce, perché da che mondo è mondo? I giudei chiedono i miracoli, Signore salvami dal tumore, e lo chiediamo anche noi, e facciamo benissimo. E i greci cercano la sapienza, insegnami a mettere ordine in questo caos di mondo che io non so esattamente da dove viene e dove va. E facciamo benissimo a cercare la sapienza. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, cioè Cristo che è morto. Questo è il punto. Ed è questo di cui volevo parlarvi dall'inizio. La scrittura si capisce da lì, cioè dalla croce, non da prima. E questo è lo scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. E noi tutti siamo un po' giudei, cerchiamo i miracoli, e un po' pagani, sì, ma fammici arrivare da solo. Benissimo. Cerca, ci fa bene pensare. Il Medioevo. Sapevano per fede dove volevano andare, ma ci arrivavano solo con la ragione. Questo mi piace. Bene, allora, come vedete, nonostante il ritardo della messa, non ho tenuto breve l'omelia. Però è questo che volevo dirvi, perché il vero pulpito è la croce. Come per Carlo il vero pulpito è stata la sua malattia, il vero trono di Carlo è la sua malattia, come il vero trono di Gesù è la croce. E posso ricordare il mio professore, il marito di Annalisa, che, ed è morto di tumore, che diceva: la mia malattia è stato il mio sicomoro, io ho potuto vedere Gesù sollevandomi al di sopra della scena che avevo davanti, e lei ne aveva tanti perché era preside di giurisprudenza, di tutti i professori, di tutte le loro beghe, di tutte le storie, è stata questa che mi ha portato al di sopra. O profondità della ricchezza, della sapienza di Gesù Cristo, quanto sono imprescrutabili le sue vie e inaccessibili i suoi giudizi. Ma noi abbiamo il pensiero di Cristo, dice Paolo. Il pensiero di Cristo è la croce, lampada ai nostri passi e luce nelle nostre tenebre, perché la morte che ci aspetta tutti, il nostro vero fallimento, lui l'ha abitata per donarci la sua vita. Ha perduto ciò che era per darci ciò che è, figli di Dio, immersi nel mistero della Trinità vivificante.